La lettera di Paolo ai Galati, Galati, capitolo 3. Galati, capitolo 3. La pagina per chi usa la nuova riveduta è la 1158. Leggeremo da Galati, capitolo 3. O Galati insensati, chi vi ha ammaliati? Voi, davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato rappresentato crocifisso. Questo soltanto desidero sapere di voi. Avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o mediante la predicazione della fede? Siete così insensati? Dopo aver ricominciato con lo Spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Avete sofferto tante cose invano? Seppure proprio invano, colui dunque che vi somministra lo Spirito e opera miracoli tra di voi, lo fa per mezzo delle opere della legge o con la predicazione della fede? Così anche Abramo credette a Dio. E ciò gli fu messo in conto come giustizia. Riconoscete dunque che quanti hanno fede sono come figli di Abramo. La Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato gli stranieri per fede, preannunziò ad Abramo questa buona notizia: in te saranno benedette tutte le nazioni. In tal modo, quelli che hanno fede sono benedetti con il credente Abramo. Infatti tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, poiché è scritto, maledetto, chiunque non si attiene a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. E che nessuno mediante la legge sia giustificato davanti a Dio è evidente, perché il giusto vivrà per fede. Ma la legge non si basa sulla fede, anzi essa dice: chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per mezzo di essa. Cristo ci ha riscattati, Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge. Essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù e ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso. Bassiamo il nostro capo. Signore, siamo davanti alla Tua parola. E ora chiediamo, Signore, che lo stesso Spirito che ha ispirato questa parola possa illuminarci e guidarci, Signore, nella esposizione, nell'ascolto, affinché questa parola possa essere viva nella nostra vita e nella nostra comunità. Ti chiedo, Signore, che Tu possa liberarci da ogni distrazione, che Tu possa farci concentrare su di Te. Grazie, Signore, per il Vangelo. Nel nome di Gesù. Amen. Ci sono due modi, sostanzialmente, di vivere. Due modi per vivere la vita che il Signore dà a ognuno di noi. Che tu sia religioso o laico, che tu sia un credente o un supercredente, puoi percorrere nella tua vita soltanto due modalità. La prima è la modalità che qua in questo brano viene descritta come opere della legge. Cioè, tu vivi, in pratica, concentrandoti sui tuoi sforzi. Cioè, costruendo la tua vita sulle tue possibilità, sul tuo potenziale, sulle opere che tu puoi fare, sull'impegno che puoi manifestare. E questa modalità si può vedere in diverse cose. Puoi vederla in campo laico, in campo secolare, persone che si impegnano, che dedicano completamente la loro vita alla professione o alla loro carriera o al loro impegno culturale o al loro volontariato, al loro impegno con la famiglia, perché vedono in quella realizzazione soltanto l'unica possibilità per trovare senso, salvezza nella loro vita. Queste cose possono succedere anche all'interno della Chiesa. tu puoi in qualche modo dire di essere un cristiano, ma in realtà non vivi per fede. In realtà la tua vita non è costruita sulla fede, ma è costruita sulle opere della legge, sul rispetto di alcuni codici di condotta, di alcuni principi, di alcune norme, di alcune regole. Pensi che il cristianesimo si riduca a un semplice stile di vita, non c'è fede, non c'è vita. E questa modalità è la modalità che ognuno di noi ha per default. Tu quando avvii un sistema, un computer, no? Non è che spesso devi scegliere quale sistema operativo. Noi siamo per default, no, andiamo in questa direzione. Vogliamo fare le opere. Vogliamo vivere obbedendo alle opere della legge. Ora, non che tutto sia sbagliato, ma quanto questo arriva alla salvezza crea qualche problema, ci dice la Bibbia. E questo era il problema con Israele. Questo era il problema anche con i giudei. Loro hanno rinunciato alla fede, si sono allontanati dalla fede. Perché? Perché pensavano, guardate, nell'Antico Testamento ci sono 613 regole. Sono esattamente 613. Per cui l'unico modo per piacere al Signore, per essere approvati da Dio, è rispettare tutte queste regole. Se noi sgarriamo, non rispettiamo una di queste regole, no, siamo fuori. E spesso quello che succede è che questa modalità si ripete, legalismo. Ora, quello che Paolo qua dice in questa lettera è proprio questo. Parla a una comunità di cristiani che avevano conosciuto Gesù. Avevano conosciuto Gesù in modo autentico, in modo vero, lo avevano incontrato personalmente. Cioè, avevano una relazione intensa, avevano incominciato con una relazione intensa con Gesù. Però a un certo punto della loro vita hanno incominciato per fede, no? Per cui hanno scoperto la salvezza. A un certo punto hanno detto, vabbè, ma il Vangelo mica può essere sufficiente, mica noi dobbiamo fermarci al Vangelo. Adesso che siamo stati salvati, dobbiamo progredire. Abbiamo bisogno di un aggiornamento, di un upgrade, mica possiamo ancora accontentarci della semplicità del Vangelo e della fede. Dobbiamo aggiungere al Vangelo qualcosa, dobbiamo perfezionarci, mica, insomma, ci vogliono esperienze di un certo tipo, regole di un certo tipo, stile, bisogna incominciare. E Paolo dice, state sbagliando tutto, perché voi non potete incominciare in un modo, incominciare col Vangelo, e finire allontanandovi dal Vangelo. Se tu inizi la tua vita per grazia, devi finirla, devi continuare a vivere per grazia. Se tu inizi col Vangelo, non è che ti diplomi dal Vangelo e poi non ti preoccupi più di lui e arrivi a qualche cosa di migliore del Vangelo. No, devi continuare tutta la tua vita a seguire la semplicità, l'ABC del Vangelo. Non devi allontanarti da questo. Non puoi lasciare il Vangelo per qualcos'altro. Ora, questa è una tentazione che abbiamo tutti, che hanno avuto i Galati, ma che abbiamo anche noi come cristiani del XXI secolo. Allora, i Galati, chi erano i Galati? I Galati erano credenti come me e te, che erano stati convertiti dal paganesimo, capite? Per cui erano, come dire, appartenevano, diciamo, no? Erano persone che non avevano molta confidenza con le tradizioni dell'Antico Testamento, no? E come si sono convertite queste persone? Guardate un po', verso 1, Galati 3, verso 1, o Galati insensati, chi vi ha ammaliati significa chi vi sta prendendo in giro, chi vi sta in qualche modo ingannando, state attenti, no? Perché davanti ai vostri occhi, il verso 1 ci dice, Cristo è stato rappresentato come crocifisso, verso 1. Gesù Cristo è stato rappresentato ai vostri occhi come Cristo crocifisso. Come hanno fatto? Cosa significa? Non è, attenzione, non è che gli apostoli o i predicatori andavano lì con le immagini, con le icone, no, per far vedere chi era Cristo. No, però quello che Paolo sta dicendo è che loro hanno visto, rappresentato nella loro vita, Gesù Cristo come crocifisso. Guardate, qua il testo è artistico, e questo rappresentato è il tratteggio, capite? È il disegno che fa un artista quando vuole presentare qualcuno. Cristo è stato rappresentato come crocifisso, cioè la croce di Gesù, E come? Come è avvenuto questo? Dove hanno visto Gesù? Dove hanno conosciuto Gesù? Come hanno conosciuto Gesù? Versetto 2. Hanno conosciuto questa rappresentazione attraverso la predicazione della fede. Verso 2 e verso 5. Cioè, i Galati hanno conosciuto Gesù, hanno conosciuto Gesù Cristo come crocifisso, come la sua potenza della croce, per mezzo della predicazione. Verso 2 e verso 5. Cioè, la predicazione del Vangelo, la predicazione della parola, era per la Chiesa dei Galati lo strumento attraverso il quale loro, a loro veniva rappresentato Gesù Cristo. E questo deve essere il messaggio di ogni vera predicazione, amici. Questo deve essere il contenuto di ogni predicazione biblica. Prima Corinzi 2. C'è chi predica sapienza, c'è chi cerca la conoscenza, c'è chi invece cercano i miracoli e le cose straordinarie, ma per noi, per quanto ci riguarda, noi predichiamo Cristo e Lui, crocifisso. La croce di Gesù deve essere il cuore pulsante di ogni predicazione biblica. Non c'è predicazione biblica se nel suo centro non c'è Gesù Cristo e Lui crocifisso. Il cuore del Vangelo non è la moralità. Il cuore del Vangelo non è vivere e fare certe cose o non le fare. Il cuore del Vangelo non è uno stile di vita di un certo tipo. Il cuore del Vangelo non è un sistema dottrinale. Il cuore del Vangelo è la croce di Gesù Cristo. E i Galati, era la predicazione, serviva per questo. Voi avete visto? Vi è stato rappresentato, vi è stato disegnato, tratteggiato, come fa, come solo un artista sa fare, Gesù Cristo e Lui crocifisso. Ora, com'era questo tratteggio? Com'era questa rappresentazione? Ora, il testo, la nostra traduzione qui non è molto efficace, ma la versione CEI qua è un pochino più accurata, e dice: a voi, attraverso la predicazione, è stato ritratto dal vivo Gesù Cristo. Hai mai visto un ritratto dal vivo? Cosa significa? Hai mai partecipato a qualcuno che fa un ritratto dal vivo? Allora, io ho avuto la fortuna, benedizione, quest'anno di andare in giro per i corridoi del mio liceo. Essendo un liceo artistico, ho visto ai primi mesi delle cose che non pensavo neanche potessero esserci. Vedevo per settimane intere persone, in qualche modo, sdraiate per terra, no, con un foglio di carta, no, che contemplavano delle cose che io non, come dire, non capivo. Allora voi pensate, il preside passa e vede, no, decine di persone sdraiate a terra. Io dicevo, ma guardavo l'ora, dicevo, dovrebbe essere un'ora di lezione, dico, state bene ragazzi? Dicevo, sì, dico, stiamo studiando, dico, va bene, mi fido. Facevano ritratto dal vivo. Dovevano prendere in ogni posizione possibile, dovevano rappresentare delle cose che altrimenti non era possibile fare. Non c'era molto ordine, però era molto efficace. E il risultato era positivo. Ritratto dal vivo. Amici, cosa significa questo ritratto dal vivo? Questo dà un consiglio a noi predicatori. La nostra predicazione, e voi dovreste pretenderla, la predicazione del Vangelo deve essere esattamente questa. Deve essere un ritratto dal vivo. Non deve essere una fotografia, non deve essere una fotocopia, non deve essere secca come una lezione accademica, non deve essere neanche, come dire, disordinata come un concerto contemporaneo. È un ritratto dal vivo. Bisogna che nel nostro annuncio dell'Evangelo noi possiamo presentare Gesù Cristo come Lui effettivamente è. Cioè possiamo parlare contemporaneamente alla mente delle persone e al cuore di ognuno di noi, come solo un ritratto dal vivo sa fare, esaltare qualche caratteristica. Cioè non dobbiamo soltanto conoscere Gesù, dobbiamo vedere Gesù per chi Lui è, per quello che Lui ha fatto. E questa è il ritratto dal vivo. Questo è il vero annuncio dell'Evangelo. Ti ritraggo dal vivo, Gesù. una, come dire, estemporanea dello spirito che ti fa vedere chi davvero Gesù è, perché è rilevante per te. Non possiamo fermarci a qualcosa di meno. E Paolo dice ai Galati: io vi ricordo che voi attraverso la nostra predicazione avete conosciuto Gesù in questo modo. E adesso guardate cosa succede. Invece verso uno chi vi ha ammaliati, che vi sta ingannando, e poi verso due, avete ricevuto per mezzo lo Spirito per cosa? E poi è quello che sta succedendo ora, versetto 3, dopo aver cominciato con lo Spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Sapete cosa era successo? Verso 3. Voi volete completare in un modo diverso da come avete incominciato. Voi volete raggiungere qualcosa che non era previsto. Epiteleo. Voi volete in qualche modo adesso aggiungere alla vostra fede delle cose che non ci stanno. Questo, amici, guardate, questo è davvero quello che io e te facciamo sempre. Pensaci. Noi incominciamo in un determinato modo, però vogliamo a un certo punto completare la nostra vita in qualche maniera. E ognuno di noi cerca, la vita spesso non è altro che un impegno, un affanno per cercare di completare, di riempire la vita in un qualche modo. Vogliamo completare la vita, no, con tante cose, vogliamo essere accettevoli, come dire, vogliamo renderci accettevoli a Dio, vogliamo l'approvazione degli altri, vogliamo il successo per noi stessi, vogliamo la tranquillità, vogliamo la comodità, vogliamo il conforto, vogliamo la serenità, vogliamo completare la vita in qualche modo. Tutti noi abbiamo bisogno di essere completati e tutti noi vogliamo raggiungere questo obiettivo in qualche modo e lo facciamo con la moralità, lo facciamo con l'impegno, lo facciamo con le nostre relazioni, lo facciamo con le nostre attività, lo facciamo col nostro lavoro, lo facciamo evitando dei problemi, vogliamo essere completi. Io e te abbiamo un profondo bisogno di completezza, di senso, di significato. E sappiamo che le cose di questo mondo, nessuna delle cose di questo mondo ci darà soddisfazione. Sappiamo che nessuna relazione potrà completarci, ma intanto cerchiamo soddisfazione nelle relazioni. Sappiamo che nessuna professione ci potrà completare davvero, ma intanto ci affanniamo nella professione. Sappiamo che nessuna carriera sarà sufficiente per noi, ma la cerchiamo. Sappiamo che nessun ammontare di soldi sarà abbastanza per completarci, ma lo cerchiamo. Abbiamo bisogno di essere completati. Abbiamo bisogno di completezza. E quello che fanno i Galati è proprio questo. Epiteleo, loro volevano completare. Volevano completare, avevano questo bisogno, ma volevano essere completati non da Gesù, ma dalla carne. Volevano la completezza, non dello spirito. Volevano la pienezza, non dello spirito a un certo punto, ma della carne. E Paolo dice, guardate, abbandona questo approccio. Basta più, perché se tu ti comporti in questo modo stai cercando di completare la tua vita con qualcosa che non potrà mai completarti. Se tu fai in questo modo stai cercando la salvezza per opere. La meritocrazia nella prospettiva biblica è una grande bugia, è un grande fallimento. Tu stai cercando di essere meritevole. Basta, non ce la fai a completarti, puoi provare come vuoi, ma fallirai. Potrai illudere gli altri, potrai illudere te stesso, ma non sarai mai sufficiente a completarti davvero. Ora, io e te abbiamo questo bisogno, amici, di essere completati da qualcosa. Io e te abbiamo questo bisogno di essere completi. E se non è il Signore, nessuno lo può fare. Se non ti completa il Signore, se non ti completa Gesù, se non ti ristruttura Gesù, tutti i tuoi obiettivi saranno vani, saranno inutili, perché non avrai la pienezza che cerchi. Ma se arriva Gesù è una rivoluzione. Se arriva Gesù nella nostra vita, è davvero una rivoluzione. Perché quello che Paolo ci dice è che se arriva Gesù nella nostra vita, arriva contemporaneamente lo Spirito di Dio. Perché vi è stato ritratto Gesù Cristo in modo vivo. E guardate cosa è successo. Se tu invece credi in Gesù, se tu ti affidi la tua vita a Lui, se tu affidi la tua vita a Lui, verso 2, guarda cosa succede. Se tu affidi la tua vita al Signore, ricevi lo Spirito. Cioè, se tu davvero ti allinei all'Evangelo, la presenza di Dio stesso, la potenza dello Spirito Santo, arriva nella tua vita e tu ricevi lo Spirito di Dio nella tua vita se tu ti affidi a Lui. Tutti ricevono, guardate, non alcuni, non una parte, ma tu ricevi lo Spirito. Verso 2. Cioè, lo Spirito Santo entra nella nostra vita attraverso la fede. Lo Spirito di Dio arriva nella nostra vita per grazia, per mezzo di Gesù Cristo. E solo lo Spirito può completarci, soltanto se riceviamo lo Spirito di Dio possiamo gustare questa completezza che nessun'altra cosa può darci, questa pienezza. Vi ricordate cos'è la nuova nascita? Giovanni 3, verso 5. Voi siete nati dallo Spirito. Tu non puoi decidere di nascere. Tu non puoi autoprodurre te stesso. Io e te siamo spiritualmente nati dalla potenza dello Spirito. È lo Spirito Santo che ci genera. È la parola di Dio per mezzo dello Spirito. Guardate queste due cose come sono indivisibili. Guardate qual è l'equilibrio biblico. Io vorrei che lo apprezziaste con me questa mattina. Da un lato c'è la predicazione della parola. Vi è stato rappresentato Cristo dal vivo. E dall'altro c'è l'opera centrale dello Spirito. Voi avete ricevuto lo Spirito Santo. Da un lato c'è il Vangelo di Gesù e dall'altro c'è la straordinaria potenza dello Spirito di Dio. Queste due cose sono divergenti? No. Queste due cose sono contrapposte? No. Queste due cose ci sono assieme. Voi dite, Pippo, ma questo è perché, guardate cosa scrive un riformatore qualche secolo fa. Lo stesso Spirito che ha parlato per bocca dei suoi profeti, adesso entri nei nostri cuori e li tocchi dal vivo, in modo che ci persuada. E poi ancora. La presenza dello Spirito, poi, non c'è vera fede all'infuori di quella che lo Spirito Santo suggella nei nostri cuori. E poi ancora, non è funzione dello Spirito Santo di sognare nuove rivelazioni sconosciute o inventare, non è funzione dello Spirito Santo inventare nuove forme di dottrina per sottrarci alla dottrina del Vangelo. No, ma piuttosto lo Spirito Santo suggella e conferma nei nostri cuori la verità che ci è stata dispensata. Questo fa lo Spirito del Signore. Avete ricevuto lo Spirito di Dio per fede, non abbandonate. Invece questi credenti, Galati, invece che camminare per lo Spirito, vogliono sforzarsi inutilmente. Guardate perché si vogliono sforzare, verso 3. Dopo aver cominciato con lo Spirito, cosa vogliono fare? Volete raggiungere la perfezione con la carne, con le opere. Hanno incominciato con lo Spirito, ma adesso vogliono invece di essere completati da Dio, vogliono essere completati dagli sforzi umani, dalle idee degli uomini, dalla carne. Amici, questa è la tentazione, questo è il rischio. Questo è il rischio davvero che i cristiani oggi devono affrontare. Hai creduto nell'Evangelo? Grandi cose ha fatto il Signore nella tua vita? Grandi miracoli, cose straordinarie, l'inizio è sempre scoppiettante. E poi cominciamo con la carne, con le regole, con le opere. Vogliamo completarci con qualcos'altro. Vogliamo fare qualcos'altro. Vogliamo salvarci in modo diverso. Vogliamo ricercare qualche super spiritualità. Vogliamo dire, il Vangelo è soltanto per la domenica mattina, poi dal lunedì al sabato devo preoccuparmi di altro, devo vivere in modo diverso. Sì, il Vangelo è per la mia vita privata, ma non può intaccare davvero, non può determinare. Applica il Vangelo a ogni area della tua vita, perché questo è quello che lo Spirito Santo fa. Applica il Vangelo a ogni aspetto della tua vita e lì, come dire, vedrai la potenza di Dio nella tua vita. Guardate cosa dice il testo. Perché se tu fai questo, conoscerai davvero la potenza dello Spirito di Dio. Verso 2. Questo soltanto voglio sapere da voi. Avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o mediante la predicazione della fede? Siete così insensati dopo aver cominciato con lo Spirito? Volete ora raggiungere la perfezione con le opere della carne? E poi ancora, verso 5, colui dunque che vi somministra lo Spirito e opera miracoli tra di voi, per cosa lo fa? Lo fa per mezzo delle opere della legge o lo fa per la predicazione della fede? Vuoi davvero conoscere la straordinaria potenza di Dio? Vivi per grazia, vivi per fede, vivi per fede. Perché lì non conoscerai davvero, conoscerai delle imitazioni, conoscerai delle caricature, ma il vero ritratto dal vivo è soltanto, lo ottieni, lo vedi, lo vivi, lo partecipi soltanto se vivi per fede. E guardate, e questi miracoli, questa gloriosa somministrazione dello Spirito di Dio è ancora per noi. Dio fa miracoli, li continua a fare in modo straordinario, ma mai, mai sganciati dalla fede, mai sganciati dalla grazia, mai. Come stai cercando di completarti? Domandati questa mattina. Qual è la tua strategia di completamento? Dove sono le cose che stai cercando, no? Cosa stai seguendo per essere completo agli occhi tuoi, agli occhi del mondo e agli occhi di Dio? Cos'è che ti completa? È il Vangelo che ti completa o hai bisogno di qualcos'altro? Dove cerchi la tua pienezza? Dov'è il tuo senso? Dov'è la passione della tua vita? Dov'è l'ultima cosa, la cosa che, per cui davvero ti alzi ogni mattina, la prima cosa che pensi, l'ultima che ti ricordi prima di addormentarti? Cos'è che fa, che ti dà, che dà il battito della tua esistenza? È il Vangelo? E il motivo per cui noi falliamo è proprio questo. È perché vogliamo controllare la nostra vita. Sapete, vivere per le opere, vivere seguendo la carne, non è necessariamente fare cose immorali, anche quello. Ma vivere in modo carnale è cercare di controllare la propria vita, vivere in modo indipendente da Dio. Vivere in modo carnale è evitare la pienezza e la presenza di Dio nella propria vita. E lo puoi fare anche essendo molto religioso, lo puoi fare anche comportandoti in modo bene, in modo, come dire, alla perfezione. Tu puoi venire dietro il pulpito, puoi essere la persona più impegnata nella comunità cristiana, puoi andare in missione, puoi dare la tua vita per i poveri, puoi dare tutti i tuoi beni, e lo puoi fare non per Dio, come ci dice Paolo, ma lo puoi fare per te stesso. Perché vuoi completare te stesso. Amici, quanti ministeri cristiani sono fallimentari perché a un certo punto si scopre che invece dell'impegno per il Signore ciò che li motivava era l'autocompletamento? Quanti sforzi sono inutili, si sgonfiano anche nel nostro mezzo, si va in modo scoppiettante e poi blop, perché? Perché non c'è la benedizione di Dio, perché sono tentativi di autocompletamento, non c'è la pienezza di Dio. Dio ci dà determinazione. Ora, amici, quello che Paolo ci dice è: smetti di vivere in questo modo, non vivere più seguendo la carne, perché se tu vivi in questo modo stai seguendo la carne. Basta. Devi sradicare le opere della legge. Come fare? Facciamo degli esempi concreti. Alcuni di noi hanno un grosso problema con l'amarezza e con la rabbia, no? Persone, no, io vedo, magari siamo tranquilli, però a un certo punto abbiamo delle esplosioni incontrollate, incontrollabili, che ci fanno stare male. Vogliamo sradicare queste cose, ma non ce la facciamo, e spesso nelle relazioni che abbiamo gli uni con gli altri si vedono delle punte, diciamo così, di amarezza, che non sono costruttive, non fanno crescere, non edificano la comunità, il popolo di Dio. Cosa dobbiamo fare? Beh, allora, c'è un approccio che ti dice: bene, ti sei arrabbiato oggi, hai usato una brutta parola, un brutto atteggiamento, ritorna al Signore, pentiti, chiedi il suo perdono e si ricomincia. Sì, il giorno dopo la situazione si ripresenta così com'è. Ma credi nel Vangelo, no? Hai fatto questa cosa, ancora chiedi perdono, vedrai che Dio cambierà in modo straordinario la tua vita. Sì, va bene, amen, alleluia, siamo quel momento, siamo completamente. 24 ore dopo, peggio di prima. Ma così anche con molti peccati. Così anche con molti peccati, che si ripropongono allo stesso modo e si ripetono allo stesso modo. Sapete perché? Perché noi spesso usiamo il Vangelo come si fa, come medicina che cura il sintomo, non il vero problema. Ora, se tu stai male, non vai in farmacia a chiedere un farmaco da banco per curare una malattia seria. Se lo fai, come dire, lo sai che l'influenza, sì, è vero che la tachipirina può semplificare, può alleggerire la febbre, ma non la cura, abbassa il problema, si ripropone. Noi usiamo il Vangelo così. Noi usiamo il Vangelo come farmaco da banco, al bisogno, ma non cura il vero problema. Per cui il giorno dopo il vecchio si ripropone. Cioè abbiamo un problema e piuttosto che prenderlo sul serio ci accontentiamo di un palliativo. Per cui la nostra vita spesso è continuamente schiava degli stessi peccati, delle stesse modalità. Non è così? Facciamo le cose che facevamo da anni, che sappiamo che non dobbiamo fare, che non dovremmo fare, ma le rifacciamo sempre. Sì, ci sentiamo in colpa, chiediamo perdono, magari c'è un periodo della nostra vita dove siamo particolarmente grati al Signore, ma poi ancora. Allora, questo è vivere per seguendo le opere della carne. Tu stai cercando di manipolare il Vangelo. Cosa devi fare? Non devi andare al banco. Devi andare dal grande chirurgo, dall'unico che può debellare la tua malattia. Devi andare direttamente dal più grande specialista dell'universo per curare quella malattia. Devi andare alla radice del problema, non al sintomo. Non devi guarire il sintomo. Il Vangelo non cura i sintomi. Curare i sintomi tanti sono bravi. Il Vangelo cura il vero problema. Bisogna andare da Lui. Bisogna andare alla radice del problema. Se hai dell'amarezza, hai rabbia nella tua vita, c'è delusione, allora chiediti davanti al Signore perché. Cos'è che davvero non va? Cos'è che vorresti e che non hai? Cos'è che cerchi e che non hai ancora ottenuto? Quali sono le cose che vorresti conquistare e che non riesci a conquistare? Quali sono i tuoi desiderata? Perché questa amarezza emerge? Dove sta la divergenza? Cos'è che ci amare? Cos'è che ci sta dietro? Cosa vorresti essere? Stai cercando conforto e non lo trovi? Comodità e nessuno te la vuole offrire? Qual è il vero problema? Qual è l'idolo che ci sta dietro? L'approvazione umana? Il benessere umano? E distruggi quell'idolo, perché se non distruggi quell'idolo, il problema si riproporrà. Continuamente. Sapete perché molti cristiani, molti di noi, siamo continuamente fallimentari? Proprio per questo. perché continuiamo a servire gli stessi idoli invece che il Signore. Chiediti, vai in fondo. Noi abbiamo, dobbiamo fare in modo che Gesù Cristo sia centrale. Io ti invito questa mattina, fai in modo, ritratteggia, disegna nuovamente, fai in modo che Gesù Cristo sia ritratto dal vivo ancora una volta nel tuo cuore oggi. Ritrailo dal vivo nuovamente e spazza via tutti gli idoli, tutte le cose che ti danno fiducia e completamento. Pippo, ma c'è un esempio di tutto questo? Beh sì che c'è un esempio, Paolo ce lo dà e ci parla di un uomo, Abramo. Abramo è un esempio, guardate un po' che ci dice, Abramo. Uno dice, Abramo, ma da dove viene fuori Abramo? Paolo lo mette qua e dice, Abramo è un grande esempio di fede. Sapete perché Paolo lo inserisce qua? Perché alcuni dicevano, Abramo è il primo che ha cercato la salvezza per opere. No? Abramo si è fidato di Dio, ha accettato Dio e ha vissuto per fede fin dall'inizio, ma non ha mai abbandonato la sua fede. Abramo sa anche quanto le promesse di Dio erano incredibilmente, erano folli. Abramo si è fidato delle promesse di Dio e il Signore è stato fedele. Lui non ha mai rinunciato a vivere per fede, a vivere per grazia. Sa che il Signore è fedele, che se promette qualcosa, lui porta a compimento quello che promette. Abramo è un esempio di un uomo per fede. Guardate Genesi 12, prendetela con me. Genesi 12 è la vocazione, la chiamata di Abramo. Abramo parte così e finisce così. 12:1 Il Signore disse ad Abramo, vai via dal tuo paese, dai tuoi parenti, dalla casa di tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò, renderò grande il tuo nome, tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora, se voi guardate il contesto sociale e umano di Abramo, queste parole erano semplicemente una follia. Non aveva nessuna risorsa, nessun potenziale. Però Abramo cosa fa? Abramo riceve la parola di Dio e crede. Lui ha fede. Vuol dire che anche nell'Antico Testamento non si è salvati per opere, si è salvati per fede. Perché tu hai fiducia nella parola del Signore, ti fidi di Dio. E Paolo dice questo, Abramo credette, egli ha creduto e gli fu messo in conto di giustizia. Abramo è stato un uomo di fede, lui è dichiarato giusto. Sapete cosa significa dichiarato giusto? Significa questo. Significa che tu hai un grossissimo debito in banca. Un debito talmente grande, talmente grave, che non c'è nessuna speranza per essere ripagato. Tu sai, e c'è, come dire, il direttore della banca che continuamente ti ricorda il tuo fallimento. Tu devi dare questo, tu non puoi più usare nulla, sei un debitore, sei praticamente al fallimento. E invece a un certo punto arriva qualcuno e non solo salda tutto il tuo debito, ma mette in quel conto una cifra inimmaginabile. E questo è Abramo era un fallito, era una persona fallimentare, aveva un debito impagabile. Però Dio è andato dalla banca e in modo miracoloso non solo ha soddisfatto quel debito, gli ha dato di più. E Abramo, ci dice il testo, è stato dichiarato giusto. Questa è la salvezza. Questa è la salvezza. Lui ha creduto. E perché? Lui ha creduto. e gli è stato messo in conto di giustizia. Cioè, questo fa Dio. Abramo, anche come se vivesse una vita giusta. Lui non aveva nessun diritto a quel credito, ma Dio gli dona uno status che non aveva. Non è da lodare questo Dio? Non è da servire questo Dio grande che fa delle cose straordinarie? Nel mondo ci sono soltanto due vie. O vivi giustamente e piace a Dio, quindi devi rispettare tutte le regole, la via della religione, o se non vivi come Dio vuole, allora sei condannato. Però Paolo ci dice a questo punto c'è una terza via che si apre per Gesù. E questa terza via che si apre è molto semplice. Tu puoi essere amato, tu puoi essere apprezzato, tu puoi essere salvato, anche se oggi stai vivendo nel peccato, se credi in Gesù. Tu puoi gustare questa pienezza, tu puoi gustare la vita eterna, tu puoi godere dell'approvazione di Dio, se oggi per fede ti affidi a Lui. Se oggi per fede ti affidi a Lui. La via della religione ti porterà al fallimento, accrescerà quel debito. La via secolare ti dice che il debito non c'è, ma alla fine ti ritroverai schiacciato comunque dal fallimento della tua vita. C'è solo una speranza. Solo una speranza. Vivere per fede. Fare in modo che Gesù Cristo sia ritratto dal vivo in te. Vivere per fede vuol dire smettila di cercare significato in altre cose. Cos'è che ti dà significato? Cos'è che dà significato alla tua vita? Significa smettila di cercare la tua identità in cose diverse da quelle che dice il Vangelo. Significa smetterla di vivere di ricercare fiducia e approvazione da altri che non siano Dio. Ma vivi per fede. Vivi per fede. E sapete, vivere per fede, verso 8, vivere per fede, qual è il risultato del vivere per fede? Se tu vivi per fede, il verso 8 ci dice che vivere per fede avrai benedizione. In te saranno benedette tutte le nazioni. Se tu vivi per fede, gusterai tutte le benedizioni di Dio. Tutte. Vivere per fede porta alla benedizione. Vivere per fede significa godere della benedizione di Dio stesso, che è colui che benedice. Se invece vivi per la carne, verso 10, vivere per la carne, vivere per le opere, porta alla maledizione, verso 10. Cosa vuoi avere nella tua vita? Vuoi avere benedizione o maledizione? Questa maledizione è terribile. Se tu continui a vivere per opere, se tu cerchi di completare la tua vita con le tue forze, se tu cerchi l'approvazione degli altri, se tu provi a realizzare te stesso senza il Vangelo, la tua vita sarà segnata dalla maledizione. Sarà segnata dalla maledizione atroce, perché saprai che sarà una storia infinita, tu non riuscirai mai a realizzare quali sono i tuoi desideri, i tuoi obiettivi, e prima o poi incomincerai a sperimentare una maledizione psicologica, prima ancora che eterna. Incomincerai a crollare, a vedere, a vivere nell'ansia, nell'insicurezza, non saprai mai se avrai raggiunto lo standard, non sarai sicuro se quella è la via giusta, non sarai incerto, vivrai nella profondità del senso di colpa, in quella gabbia che da cui difficilmente si esce, avrai la maledizione della depressione, della mancanza di senso. Chi vive per le opere della legge vive, gusta già questo tipo di questa tristezza profonda. Gusterai la maledizione. Ma non solo, questa maledizione non sarà soltanto temporanea. Se tu non credi, se tu non vivi per fede, se non credi nella centralità del Vangelo, se la croce non è ritratta dal vivo, in modo vivo nella tua vita, questa maledizione non sarà soltanto temporanea, ma sarà eterna. Chi vive per le opere della carne, chi cerca di realizzare se stesso senza Gesù, che tu sia religioso o non religioso non importa, che tu sia culturalmente di un tipo oppure di un altro non importa, non importa la tua classe sociale, se tu vivi per te stesso, se tu vivi senza Gesù al centro, la tua vita sarà segnata da questa maledizione. Guardiamoci attorno. I segni della maledizione sono diffusi. Guardiamoci attorno. I segni della maledizione di chi vive senza Dio sono davvero noti, diffusissimi. Però, questa maledizione può essere tolta, ci dice la Bibbia. Questa maledizione non ha l'ultima parola. Forse sei ipersensibile alle critiche, forse sei poco sereno, forse hai una profonda insoddisfazione che non riesci a capire, sei spesso nervoso, sei timido, sei pauroso, oppure sei orgoglioso, vanaglorioso. Stai forse vivendo con un profondo senso di maledizione nella tua vita? Chiediti questo stamattina. E la maledizione di cui parla Paolo? Però questa maledizione non ha l'ultima parola. Questa maledizione può essere tolta. Verso 8. Questa maledizione può essere tolta? Può essere tolta in Gesù. Perché Lui, ci dice il testo, Lui è colui che è stato maledetto dall'8 al 10 perché è stato appeso a un albero. Cioè Lui è colui che è stato maledetto affinché io e te non riceviamo più questa maledizione. Lui è stato maledetto al posto nostro. Gesù ha sperimentato alla croce la maledizione del rifiuto divino per redimerci, per togliere da me e da te la maledizione di qualunque tipo. Lui toglie via tutta la maledizione perché Lui è colui che è stato maledetto. Ce lo dice il testo. Lui è stato maledetto per me e per te. Lui è stato maledetto per noi. Cioè, Lui ha ricevuto, verso 13, la maledizione che io e te meritavamo. Forse la maledizione in cui oggi ancora viviamo. Lui ha fatto, l'ha portata su di sé. E perché se l'ha assorbita? Verso 14, perché invece della maledizione io e te portiamo, viviamo la benedizione che Lui ha guadagnato. Lui ha preso su di sé i nostri peccati e li ha scambiati con la sua giustizia. Lui ha preso la nostra maledizione e l'ha scambiata con la sua benedizione. Guardate, questa è una cosa straordinaria, perché Paolo a un certo punto in 2 Corinzi 5, verso 2, dice: Lui è diventato maledizione per noi. Non c'è maledizione che può tenere davanti alla croce. Non c'è maledizione che può resistere alla potenza del Vangelo. Lui è diventato maledizione per noi. Lui è diventato peccatore, perché io e te possiamo diventare giusti. Per fede. Amici, vivere per fede è proprio questo. Essere liberati da questa profonda maledizione che facilmente ci assale. è la maledizione del vivere con le proprie opere, con la carne. È la maledizione di cercare l'autocompletamento, la soddisfazione in questo mondo. È la maledizione di chi pensa di farcela da solo. È la maledizione di chi si illude di essere chissà cosa. Ma questa maledizione. È la maledizione dell'essere abbandonati da Dio. È la maledizione del vivere nel peccato. Però questa maledizione può essere tolta dalla potenza del Vangelo, dalla forza dello Spirito di Dio. Se la tua vita è stata ripulita da Dio, non dimenticare l'ABC dell'Evangelo. Se la tua vita è stata sistemata da Dio, ritorna al Vangelo continuamente. Non ti fare conquistare, non ti fare attrarre dalle opere della carne, qualunque esse siano. Vivi la vittoria di Gesù per la potenza dello Spirito di Dio e vedrai grandi cose nella tua vita. Signore, liberaci. Signore, liberaci da questa maledizione e facci gustare le tue benedizioni fino in fondo. Abbassiamo il nostro cappello.